Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
The light that never goes out, ve lo confesso. Quando ieri sera ho visto quella foto all'Arco della Pace con migliaia di persone e migliaia di luci a illuminare la sera e la piazza dopo la sepoltura della legge Zan, quando ho visto quella foto ho pensato che la miglior didascalia possibile fosse proprio questa canzone, Take Me Out Tonight Where There's Music and Those People Who Are Young and Alive, con tutte quelle luci accese che sembrava quasi Manhattan, le mille luci di una società civile che segna una distanza siderale dal buio della politica e del voto segreto, una distanza che non si misura in metri e nemmeno in chilometri, piuttosto in secoli. Certo, se poi si segue il filo della canzone, ci si va a schiantare romanticamente contro il 10-ton truck o il double-decker bus, che è un po' quello che è successo alla legge Zan. Ma questo più che il destino dei diritti civili, che hanno un orizzonte ben più lungo di qualunque sciagurato incrocio, è piuttosto il destino del nuovo Ulivo, che è quasi più Guccini degli Smiths. Un pazzo si è gettato contro il treno, Povero, povero nuovo ulivo, neanche il tempo di gettare mezza foglia che si è trovato in scheletrito, roba che nemmeno la xylella. D'altra parte, non sono riuscito a rimanere insieme Morrissey e Marr, figuriamoci Letta e Renzi, che insieme non hanno mai azzeccato mezzo ritornello, figuriamoci un riff memorabile in grado di cambiare la vita delle persone. Le 8 e 6 minuti, There is light that never goes out. E prima di far scemare le note di questa canzone, volevo dire solamente un'altra cosa, che questa canzone è anche per Sara, e per Cosimo, e per Agnese, che oggi saluteranno la loro mamma. Ciao Sara! E allora, ricominciamo, rientriamo in trasmissione, cari ascoltatori, anche di questo naturalmente, anche della fine prematura del nuovo ulivo si parla sui giornali di oggi che è venerdì, un venerdì 9 ottobre, che se si alza appena lo sguardo si vede arrivare novembre. Bambini, arriva Halloween, è gettonatissimo quest'anno il costume da franchi tiratori, che sono da sempre più bravi a fare dolcetto o scherzetto. Proibiti invece, non da noi ma negli Stati Uniti, lo scrive il Messaggero questa mattina in prima pagina, i costumi di Squid Game, cioè la Squid Game fobia. Ma a proposito di grandi montepremi, il montepremi di cui si scrive prioritariamente oggi sui quotidiani non è quello della serie di Netflix, bensì quello della manovra economica. 12 miliardi il montepremi per l'abbassamento delle tasse, cifra che ritroviamo in forma di titolo quasi dappertutto. Draghi, giù le tasse per 12 miliardi, il titolo della Stampa. Tasse, 12 miliardi di tagli per tornare a crescere, la Repubblica. Taglia le tasse per 12 miliardi, il Corriere della Sera. Praticamente è un titolo periodico. Draghi, una manovra per la crescita, non mette 12 miliardi invece il Sole 24 Ore. E poi ci sono articolazioni diverse. Reddito, l'ora dei controlli, e questa è la scelta che fa il Messaggero, che poi accompagna la focalizzazione sul reddito con il taglio delle tasse sul lavoro. 12 miliardi che si fanno pioggia di miliardi di Draghi sulla prima di domani, che accontenta tutti tranne i sindacati. La prima legge di bilancio del governo vale 30 miliardi con promesse di tagli delle tasse da decidere con i partiti, ma la FIOM annuncia sciopero e le altre sigle protestano per le scelte sulle pensioni. Polemico invece il Fatto Quotidiano, reddito a Confindustria e aumenti a sindaci and company, via il cashback, che come sapete era una delle bandiere del Movimento 5 Stelle, e quasi tutto il super bonus. Il Manifesto invece, titolando la rotta del Colle, torna sull'esito del voto per la legge Zan e sulle conseguenze politiche che avrà soprattutto in vista della grande battaglia che si apre per il Quirinale. Sconfitto sul disegno di legge Zan, il PD si scopre in minoranza nella corsa per il Quirinale. Letta certifica la rottura a tutto campo con Renzi, che già tratta con Salvini. Destra Unita al nastro di partenza nelle piazze di Milano e Roma. Intanto esplode la protesta. La foto che il Manifesto sceglie per accompagnare il titolo e il racconto del momento politico è la foto arcinota e anche storica del passaggio della campanella tra Letta, che guarda ormai da un'altra parte, e Renzi che prova beffardo a tendergli la mano. Intanto, a proposito di Renzi che veleggia verso gli amorosi sensi con la destra, sulla prima del Fatto Quotidiano c'è Antonello Caporale che intervista, pensate un po', Totò Cuffaro. Che cosa dice Cuffaro? Io sarò decisivo nel patto tra Miciche e Italia Viva. A proposito di garanti e di federatori, non c'è solamente Silvio, c'è anche Cuffaro. Silvio Silvio che nel frattempo patteggia non con la magistratura ma con Salvini, anche di questo si scrive sui quotidiani di oggi. Intanto Il Giorno lancia l'allarme: fermate la droga dello stupro, che torna prepotentemente questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani. Ancora la manovra, d'avvio, scrive l'Avvenire, e del fatto che sia una manovra di compromesso da una parte e destinata ad essere ulteriormente modificata poi quando si aprirà il dibattito parlamentare, si scrive molto oggi. Intanto l'Avvenire, come fanno altri quotidiani, mette l'accento in prima pagina sul fronte Covid: risalgono casi e ricoveri in Russia, record di decessi in un giorno, ma tutta l'Est Europa con poche vaccinazioni a soffrire. Anche Il Manifesto parla di vaccini in prima pagina, ma li mette in relazione al G20, perché il tema dei vaccini per tutti è e dovrà essere uno dei temi su cui ci si confronterà al G20. C'è una parte politica e c'è una parte che riguarda i rischi per l'ordine pubblico, che oggi viene messa in risalto sui quotidiani. Se avremo tempo poi vedremo anche quello. Io direi di fermarmi qua nel frattempo con lo sguardo sulle prime pagine, anche perché nella puntata del venerdì il tempo è poco, perché c'è il professor Di Stefano che incombe su di noi con tutta la sua grandezza del commentatore della manovra, al netto del professor Di Stefano e del professor Santoro, che sarà con noi per analizzare nello specifico la componente fiscale, che è quella a cui viene dato oggi maggior rilievo rispetto alla manovra. Direi di ripartire proprio da questo tema. Io confesso che sto cercando di farmi un'idea sulla manovra, ma finché non ho letto che cosa ne pensa Montesano, faccio fatica a prendere una posizione. Vedremo che cosa ne diranno Di Stefano e Santoro, ma intanto partiamo da l'intervista che oggi La Stampa fa a Cottarelli. Andiamo, eccoci qua, a pagina 3. Carlo Cottarelli, il presidente dell'Osservatorio sui conti pubblici: è una manovra di compromesso, il premier resti per finire le riforme. Usa un'espressione Cottarelli per definire il suo sguardo sulla manovra, e l'espressione è kick the can down the road, che sarebbe anche un bel titolo per una canzone. Una frase che letteralmente significa calcia la lattina lungo la strada, ed è una frase che viene usata quando si vuole evitare o ritardare la gestione di un problema. È una legge di bilancio che rimanda a una discussione successiva diversi interventi proprio per evitare scontri con le parti sociali. Questo dice innanzitutto Cottarelli. La visione è quella di un rientro graduale dopo l'enorme sostegno dato dalla finanza pubblica al paese nel 2020 e nel 2021. L'economia si sta riprendendo e si vuole scongiurare il rischio di togliere troppo presto questo supporto. Le misure di sostegno, dice Cottarelli, ammontano a circa 30 miliardi, ma ce ne sono più di 7 che sono di coperture. Non vede però un'azione di revisione della spesa particolarmente intensa. Luca Monticelli, che lo intervista, gli chiede a proposito delle tasse: per ridurre le tasse il governo ha creato un fondo da 8 miliardi senza definire come ripartire le risorse tra lavoratori e imprese, che è uno dei temi ancora ambigui al di là, come dire, della bandiera sventolata del taglio al cuneo fiscale. È il primo stadio, dice Cottarelli, della riforma fiscale, di cui ancora non si sa molto. Questi 8 miliardi verranno utilizzati per abbassare l'IRPEF, evitando salti degli scaglioni, e per ridurre l'IRAP, di cui tutti ormai vogliono l'abolizione. Si potevano mettere più soldi per tagliare le tasse sul lavoro, gli chiede Luca Monticelli. La risposta di Cottarelli è questa: tenendo conto della situazione del bilancio, senza andare a tagliare la spesa, non credo si potesse mettere di più. E qua si va al nodo della questione: cosa privilegiare tra IRPEF e IRAP? Alleggerire il carico fiscale che pesa sulla busta paga dei dipendenti, o ascoltare Confindustria che chiede un superamento dell'imposta sulle attività produttive? Dobbiamo dobbiamo essere chiari, risponde Cottarelli. Quando si taglia il cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori, poi la ripartizione di questo taglio dipende dai contratti che verranno fatti dalle imprese. Qualcuno potrebbe dire che siccome c'è stato un calo delle tasse, allora l'aumento di stipendio sarà più basso. È la contrattazione tra le parti che determina chi beneficia di un taglio delle imposte. Nell'immediato è ovvio che sono i lavoratori che ne beneficiano, però al prossimo round salariale sarà la contrattazione che determina come quei soldi verranno effettivamente distribuiti. Insomma, dice Cottarelli, attenzione, perché per valutare quello che sarà l'impatto a proposito di costo del lavoro, alla fine l'equazione sarà il risultato tra quello che il beneficio che porta per quanto riguarda l'aspetto fiscale, e quindi fronte lavoratori, e a quel punto la scusa possibile per calmierare, utilizziamo questa espressione, gli aumenti di stipendio. Si parla anche del nodo previdenziale, il nodo più intricato da sciogliere. Alla fine, dice Luca Monticelli, la riforma non è stata realizzata. Si potrebbe dire, risponde Cottarelli, che tra un anno si tornerà alla situazione pre-quota 100. In realtà il governo vuole discutere un nuovo assetto e questo ha tranquillizzato i sindacati. È una legge di bilancio che rinvia diversi interventi a una discussione successiva per evitare scontri. Bisognerà capire quale governo avremo in carica tra un anno. Magari sarà il prossimo esecutivo a fare la vera riforma delle pensioni, gli chiede ancora il giornalista della Stampa. E qua Cottarelli sfodera appunto l'espressione di qui sopra. Si prolunga di un anno l'incertezza, kick the can down the road, vedremo che governo ci sarà. Tutto ruota attorno a questa incertezza su quanto Draghi rimarrà a fare il presidente del Consiglio. Io credo che sarebbe utile se rimanesse fino al 2023. Si aspettava un po' più di coraggio dall'esecutivo dei migliori, e Cottarelli risponde con un bagno di realismo: quando si ha una maggioranza così variegata bisogna trovare dei compromessi, è inevitabile, non mi aspettavo qualcosa di molto diverso. Si parla poi anche del reddito di cittadinanza. Mi sembra ci sia un restringimento dei criteri, dice Cottarelli, si cerca di attenuare gli effetti negativi, non è una revisione complessiva del reddito di cittadinanza, resta sostanzialmente lo strumento che era prima. Ci sono alcuni cambiamenti, ma non è una riforma. Anche la riforma degli ammortizzatori sociali non appare del tutto definita, gli chiede infine ancora Luca Monticelli per la Stampa. Risponde Cottarelli: ci sono 3 miliardi, il ministro del lavoro Andrea Orlando aveva inizialmente parlato di 7 miliardi per gli ammortizzatori, si inizia un percorso ma i soldi non sono tanti. Allora, sintetizzando, compromessi inevitabili, un percorso che è iniziato e chissà dove andrà a finire, non solo perché adesso si riprende la trattativa all'interno del governo, ma anche perché in virtù delle fibrillazioni politiche l'incertezza su quanto durerà questo governo, chi ci sarà a guidare il prossimo esecutivo, determina di fatto l'impossibilità di fare scelte più profonde. Intanto le trattative ci sono state e come all'interno del Consiglio dei Ministri per arrivare a questa sintesi di compromesso, appunto, ne scrive Tommaso Ciriaco oggi sulle colonne di Repubblica. Nel salone del Consiglio dei Ministri litigano Renato Brunetta e Stefano Patuanelli sul reddito di cittadinanza. Con questo meccanismo attacca il capo delegazione del Movimento: provate a stanare gli abusi ma rischiate di colpire chi ha bisogno di questo sostegno, lo rendete troppo difficile, in alcuni casi quasi impossibile ottenerlo. Contesta in particolare l'ipotesi di prevedere una contrattazione dell'assegno dopo 6 mesi, anche se nessun lavoro viene rifiutato dal disoccupato, è l'opzione preferita dal centrodestra. Non scherziamo, si arrabbia il berlusconiano più vicino a Mario Draghi, questo è già un compromesso, finirà con un'ulteriore limatura ma a costo di pesanti tensioni tra i grillini. Infatti è fuori dalla riunione del Consiglio dei Ministri che la partita del reddito di cittadinanza genera le tensioni più aspre e sono tutte interne al Movimento. Lo Stato Maggiore di Giuseppe Conte spara sulla manovra, la mette in discussione non solo per le novità sul reddito di cittadinanza ma anche sul resto. I contiani sembrano mettere sostanzialmente in discussione l'atteggiamento dei ministri 5 Stelle in Consiglio, giudicato evidentemente troppo remissivo. il governo uccide di fatto il super bonus, attacca Riccardo Fraccaro che di Conte è stato sottosegretario alla presidenza. Alla fine l'ex presidente del Consiglio prova a sedare a sera una rivolta che lui stesso ha favorito su Facebook, rivendica l'azione della delegazione grillina, ma lancia un nuovo segnale ostile a Draghi. Non è questo il governo politico dei nostri sogni, ma restiamo in trincea. Non solo di reddito, ovviamente si dibatte, un duello si consuma attorno al bonus cultura per i diciottenni, si ipotizza di ridurlo da 500 a 300 euro, il premier inoltre lo vorrebbe legato all'ISEE in modo da differenziare studenti che provengono da famiglie più o meno abbienti. Non è un approccio condiviso dai renziani e si oppone Dario Franceschini. Si spende per la misura, alla fine la spunta. A fine giornata Draghi incassa un risultato non di poco conto, porta a casa senza troppi danni l'approvazione della manovra da parte del Consiglio dei Ministri. Allo stesso tempo non lascia sponde politica a chi nel sindacato prova a spingere per lo sciopero sulle pensioni. Resta ovviamente anche la sensazione di un quadro politico in rapida evoluzione. Le tensioni potrebbero trovare sfogo in Parlamento in sede di conversione della legge di bilancio. Fino all'elezione del nuovo capo dello Stato, il premier cercherà di correre senza troppo mediare, consapevole forse anche preoccupato da una finestra ormai decisamente stretta. Comunque vada, lo scrutinio quirinalizio cambierà tutto e nulla sarà più come prima. Eccolo qua spada di Damocle del voto per il Quirinale, che comincia a condizionare le scelte politiche, l'azione di governo e anche gli equilibri. Abbiamo visto alcune delle faglie di tensione all'interno del governo. Naturalmente c'è il tema del confronto con le parti sociali, in particolare con i sindacati. Scrive Enrico Marro sulle colonne del Corriere della Sera: ora il confronto dall'interno della maggioranza si sposta sul sindacato, dove ieri come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che la FIOM ha deciso uno sciopero di 8 ore in data da definire. Sembra così di essere tornati alla vecchia FIOM, sempre sulle barricate, anche a costo di rompere con gli altri sindacati dei metalmeccanici, la FILM e la UILM, e di creare problemi alla CGIL nei rapporti con CISL e UIL. La decisione della FIOM è giunta alla vigilia di un incontro con la FIM e la UIL fissato per questa mattina, che a questo punto salterà. Ma soprattutto la FIOM entra a gamba tesa rispetto al vertice che i segretari di CGIL, CISL e UIL, Landini, Sbarra e Bombardieri hanno concordato per domani. L'irritazione degli altri sindacati è forte, la definizione più benevola raccolta è quella della solita fuga in avanti della FIOM. Altra valutazione ricorrente è una mossa che anziché aiutare Landini lo mette in difficoltà. Se infatti l'intenzione era quella di spingere il segretario della CGIL a ottenere domani da Sbarra e Bombardieri il via libera alla linea dura, accadrà esattamente il contrario. Le confederazioni potranno trovare un accordo su un percorso articolato di mobilitazione fatto di assemblee e manifestazioni settoriali, ma non sullo sciopero generale, ipotesi che CISL e UIL non hanno davvero mai preso in considerazione. E come dire, dello stato delle cose all'interno del sindacato, anche in virtù della scelta fatta dalla FIOM, scrive oggi il Manifesto. E allora andiamo a pagina 3 del Manifesto. Massimo Franchi: è il capitolo più delicato della manovra, ma le pensioni incidono solo per il 2,6% sull'intero importo della manovra stessa, 611 milioni su 23,2 miliardi per il bilancio sul 2022. E proprio qui sta il motivo di contrarietà dei sindacati, che domani decideranno quale mobilitazione mettere in campo. La promessa di essere disponibile al confronto nelle prossime settimane citata da Draghi è molto meno della certezza di una trattativa da gennaio per riformare le pensioni, che molti avevano sventolato dal PD in mattinata come un grande successo. Da parte sindacale, scrive Franchi, la decisione sulla reazione avverrà sabato. Al momento CGIL e CISL e UIL sono convinte sia necessario dare un segnale, anche memori delle infinite polemiche che li accompagnano dal 2011, quando per la riforma Fornero fecero solamente 3 ore di sciopero. E allora a questo punto torniamo rapidamente a quella che ormai viene definita in gergo giornalistico l'implosione del nuovo Ulivo, restiamo sulle colonne del Corriere della Sera. Oggi c'ho veramente un sudoku di giornali qui sul mixer in cui faccio fatica a raccapezzarmi e a riprendere. Eccolo qua l'implosione del nuovo Ulivo, figlia di quanto accaduto al riparo del voto segreto sul voto per la legge Zan. Giuseppe Alberto Falci, pagina 12 del Corriere della Sera: PD contro Italia Viva, Renziani contro 5 Stelle, sospetti tra Dem pentastellati, insomma tutto in discussione dal perimetro del nuovo Ulivo alla corsa al Colle. E di nuovo, come ai tempi del famoso Enrico Stai Sereno, a 24 ore dalla fine della legge contro l'omotransfobia, si ripresenta il duello Renzi-Letta. La legge Zan attacca il leader di Italia Viva: è fallita per colpa di PD e 5 Stelle, e la loro arroganza unita alla loro incapacità di fare politica che ne ha segnato l'esito. In atto una campagna contro di noi, io ricevo minacce di morte. Così Renzi, un giro di orologio, risponde piccato il segretario del PD. Si è sancita una rottura anche di fiducia a tutto campo con Italia Viva, ma il ragionamento riguarda anche la parte che ha votato contro. Tradotto, in un solo colpo Letta taglia un ramo del nuovo Ulivo ed esclude dal campo degli avversari responsabili il partito di Berlusconi. Forza Italia è nel PPE o sta con Pillone Orban? Si domanda con l'aria di chi è rimasto scottato dal voto segreto di mercoledì. La coalizione di centrosinistra da quel voto sembra uscire a pezzi. Di tutto questo si parla nel salone Garibaldi del Senato, dove l'azzurro Gigino Vitali arriva a dire: si è trattato di una resa dei conti interna al nuovo Ulivo. C'erano due fronde, una contro Conte e l'altra contro Letta. In casa PD i sospetti rimandano ai senatori vicini all'area dell'ex capogruppo Andrea Marcucci. Proprio quest'ultimo prende di mira le truppe di Conte, franchi tiratori, cercateli nel Movimento 5 Stelle, un gruppo parlamentare che sta vivendo una difficile transizione. Luigi Di Maio non ci sta e replica dagli studi di La 7: noi franchi tiratori, c'era una sensibilità assoluta dei 5 Stelle su questa legge, la seconda firmataria è nostra. In questo clima da tutti contro tutti sembrano calare le quotazioni del nuovo Ulivo, che è il più meraviglioso degli eufemismi che si potrebbe mettere in campo, e accrescere le preoccupazioni per la partita del Quirinale. Fatto sta che Francesco Boccia, ex ministro, accompagna la porta i renziani. Il campo largo è delimitato dai valori e chi sui crimini d'odio si sistema accanto a Lega e Fratelli d'Italia si mette sul terreno dei disvalori. Di Maio a sua volta: presto vedremo Renzi nel centrodestra. Nel frattempo a Milano, Roma e a Firenze scendono in piazza migliaia di cittadini per il DDL Zan. E allora andiamo proprio, torniamo anzi in quella piazza da cui siamo partiti. Matteo Pucciarelli, DDL Zan, la rivolta della società civile. Siamo a pagina 6 di Repubblica. Il day after e della bocciatura in aula del DDL Zan è una lunga sequela di accuse e contraccuse nella politica di palazzo, ma pure di proteste e nuove iniziative fuori. A Milano ieri sera migliaia di persone sono scese in piazza contro lo stop al Senato. All'Orizzonte una raccolta firme per una legge popolare che per bocca del segretario Enrico Letta vedrebbe il PD in prima linea. Dopodiché, come detto, dal mondo dell'associazionismo sono state numerose le prese di posizione contro lo stop alla DDL Zan. CGIL Ampi hanno annunciato la propria partecipazione a presidi in varie città italiane per il weekend. Ieri a Roma c'è stata un'altra manifestazione a Gay Street, lo stesso appunto all'Arco della Pace a Milano, mentre a Firenze domani è previsto un sit-in davanti alla sede di Italia Viva, evidentemente considerata la maggior colpevole della battuta d'arresto. Al di là delle dinamiche parlamentari e della caccia ai franchi tiratori, le immagini di un pezzo di Senato in festa subito dopo l'esito del voto per aver fatto saltare un provvedimento contro le discriminazioni ha colpito non solo la sinistra. Dice Filippo Rossi, promotore della buona destra, che era nell'interesse del paese arrivare a una buona legge su un argomento così delicato. Ho visto una destra antiestetica, non garbata. Si poteva arrivare a un compromesso certamente, ma anche se non è accaduto, non si festeggia in quella maniera sguaiata su queste cose. Non ci si può ridurre al tifo da stadio, alla sempiterna guerra civile. Non è così che modernizziamo l'Italia. Devo dire che quelle scene hanno colpito anche, pensate un po', Jennifer Beals, proprio lei, l'eroina di Flashdance, che ieri ha twittato l'immagine degli applausi e delle grida trionfali in Senato, accompagnate da una didascalia semplice in italiano che diceva: schifoso lei, Jennifer Beals. Anche Elio Vito, viene citato nel pezzo di Matteo Pucciarelli. Elio Vito, ex ministro dei rapporti con il Parlamento, forzista liberal che si è schierato in questi mesi in modo molto esplicito con le piazze arcobaleno, che ha lasciato tutti gli incarichi del partito. I partiti che aderiscono al PPE, la stessa Ursula von der Leyen ha detto, guidano le critiche a Ungheria e Polonia per le loro leggi discriminatorie verso la comunità LGBT. Come possiamo dirci popolari ed europeisti se affossiamo il DDL Zan? Da qui avrei dovuto arrivare al nuovo patto Salvini Berlusconi, a tante tante altre cose, ma il tempo a mia disposizione è finito qua. La linea va al GR per l'edizione delle 8.30, tra poco il giorno delle locuste con il professor Di Stefano e con il professor Santoro alle 9.15 minuti, per entrare nei meandri della componente fiscale della manovra economica licenziata ieri sera. Intanto grazie, ci sentiamo tra poco.